La Torah nella vita ebraica, lezione del professor Augusto Segre del 16 novembre 1977, digitalizzata per il sito www.torah.it nel 2006.
Nel momento in cui mi è stato assegnato è un momento molto vasto. È evidente che io dovrò limitarmi a tracciare delle linee generali, portando qualche esempio, in modo, io spero, da spingere le persone che sono interessate poi ad approfondire un argomento così come è stato formulato e molto breve, la Torah nella vita ebraica, ma in realtà credo quanto ebraismo, mentre dallo stesso, quindi mi rendo conto come l'argomento sia veramente estremamente vasto. Devo aggiungere ancora una cosa, cioè non faccio detto, ovviamente, perché corrisponde alla verità, quello che io vi dico, in fondo, è il frutto di cose che io ho imparato dai miei maestri, quindi di mio personale c'è molto poco, c'è l'impegno, c'è l'affetto verso la Torah, verso la vita ebraica, verso la vita ebraica del popolo ebraico nel suo insieme, ma la mia originalità consiste semplicemente in questo, nel continuare una vecchia tradizione ebraica che trasmette di allievo in allievo, e quindi di maestro in maestro, di maestro in allievo, così via via, in una catena ininterrotta attraverso gli secoli, questo insegnamento. E vorrei dire, proprio perché si parla della Torah, che c'è un modo, una frase, un motto antico che dice che quando si parla di Torah in pubblico, quasi così, per un fatto naturale di collegamento, per ciò che rappresenta la Torah, lo vedremo poi in seguito, in queste riunioni c'è la presenza della Shekinah. Questo mi pare che sia una buona occasione per ricordare questa antica sentenza ebraica, nel senso che riuniti per parlare, per cercare di approfondire entro i limiti delle nostre umane possibilità la parola di Dio, ecco che questo avviene in una particolare atmosfera. Incomincerò col dirvi, con raccontarvi quello che è stato per me il punto di partenza, di approccio con la Torah. Un ricordo personale, io ricordo che quando ricominciai lo studio della Torah con mio padre, di Sonoli Rafa, mi ricordo il suo, sia in benedizione, ed ero ragazzo. Mio padre, con un maestro, il tanto antico, mi pose questa domanda, mi disse: tu sai che in particolari giorni nella sinagoga viene estratto un rotolo e si leggono il brano della Torah. Ora, che cos'è questo? E io, da ragazzo, dico una preghiera. Mi dice: no, è un testo di studio. E lì incominciò a spiegarmi che non era una preghiera. Che pensa che Nete, appunto, la sinagoga, è un luogo di riunione che è sorto in un momento particolare nella storia ebraica, probabilmente durante l'esilio babilonese, in cui la gente si ritrovava per ritrovare se stessi. Analizzato le cause dell'esilio, e per ritrovare se stessi voleva dire ritrovare la propria essenza ebraica, e ritrovare la propria essenza ebraica voleva dire immergersi nella Torah. Quindi fu questo mio primo approccio con la Torah, e qui mi pare opportuno ricordare un'altra massima rabbinica che dice che chiunque insegni al proprio figlio le parole della Torah, lo avvicina al Monte Sinai. In quel momento, in quell'occasione, mio padre, iniziando appunto ad insegnarmi lo studio della Torah, avvicinava anche me, nuova generazione, al Monte Sinai, che c'è al fine della Torah, c'è scritto di quelli che sono più oggi presenti e quelli che non sono. Quindi, spiritualmente, ma in quel momento io prendevo coscienza di questo mio essere presente al Monte Sinai, come se ascoltasse anch'io direttamente non la preghiera, ma l'insegnamento, perché molte volte poi si confonde, sono molte parole che si confondono, la preghiera fa parte della religione, eccetera. Io dico sempre, forse sono un po' scherzoso, ma credo che corrisponda un po' anche alla verità. La religione non l'ha inventato il Signore, l'ha inventato l'uomo. Il Signore ha insegnato delle cose che servono, ecco, però nella vita reale, che servono per vivere. E poi, molte volte la religione, certo, naturalmente con le dovute eccezioni, questo è chiaro, ma molte volte è servita, e il discorso è ampio, per tutti naturalmente, molte volte proprio per distaccarsi dalla vita in nome di una religione che si era formata, si era creata, l'uomo nella quale viveva in un modo astratto, completamente distaccato dalla vita. Ora, vediamo intanto Torah, l'etimologia, e questo è molto interessante, perché Torah di solito si traduce con la parola legge, ed è un errore, perché non è legge. Torah viene da una radice di Odresh e da cui viene la parola more, maestro, da cui viene anche la parola ore, insegnante, genitore. Quindi la Torah è un insegnamento per eccellenza. Evidentemente noi potremmo trovare nella Torah argomenti di carattere giuridico, argomenti di, per quello che vi ho detto prima, tra virgolette, religiosi, argomenti che toccano la vita sociale, politica, culturale, ma sono tutte espressioni frammentarie che non danno un'idea complessiva di quella che è la Torah. E quindi sono delle definizioni inesatte, così come definire la Torah legge è una definizione inesatta. È un sussurro. E questo rientra in quella concezione del monoteismo, perché il monoteismo non è, come diceva un antisemita francese nel secolo scorso, non ricordo il nome, ma sono stati gli antisemiti, che uno non è, è difficile tenere, ci vorrebbe però dei volumi per metterli tutti in ordine. Comunque diceva che il monoteismo, lo spiegava che era una delle espressioni tipiche dell'ebreismo, perché si risparmiava di più adorare un Dio solo che non molte divinità. È una tipica espressione di ignorante antisemitismo che però dimostrava ancora una volta, perché ancora oggi questo monoteismo in grado si dice di rimanere, però riconoscere, no? L'idea veramente geniale dell'ebreismo è il monoteismo, ma che valore ha? E questo monoteismo vuol dire appunto unità, un Dio, un uomo, cioè Dio crea un uomo e quindi c'è questa presenza del divino di uno solo. Il mondo non viene creato come nelle tradizioni del mondo antico attraverso la lotta degli dei, non c'è un Dio, ma non c'è un Marduk, c'è un Dio solo che nella sua piena libera volontà crea il mondo, crea un uomo, e questo Dio è presente nella vita di ogni giorno dell'uomo. E quindi questa meta a cui deve tendere l'uomo, l'umanità, è l'unità degli uomini, nell'unità di tutto è tradito in questa, niente sfugge a questa economia, quella unità nell'azione, nel pensiero, nella morale, nella giustizia, quindi tutti questi concetti. Nella Torah, per esempio, e soltanto nella Torah, proprio per questa sua completezza di concezione, appaiono degli argomenti, chiamiamoli così, che evidentemente non possono rientrare sotto il livello giuridico. Andate a parlare, io mi ricordo che molto ingenuamente, quando facevo legge e poste delle domande, perché venivo da una preparazione biblica, e c'era tutto, c'era scritto quello, pensavo che dovesse entrare anche nelle norme del diritto, perfino nel codice italiano. Cioè, delle norme che mi sentivo dire delle argomentazioni, mi sentivo dire delle cose. Questa è la morale, questa non è una cosa giuridica, questa è la vita naturale, è una cosa molto 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 diversa. Il non odiare nel tuo cuore, che te ne va a vedere. E sono quelle frasi che nella Torah si trovano, che sono dite poi da un'espressione che a pensarci bene è chiarissima, anche se in apparenza può presentare qualche difficoltà, e alla fine ritorna con un ritmo sostanze il concetto io sono il Signore Dio suo, come dire, è un qualcosa che può fuggire a una valutazione dell'uomo, come l'uomo può giudicare il suo prossimo che veramente attraverso la visione di un sentimento di odio o di amore, però arriva a toccare questo problema morale in interno, allora chiamare la legge è veramente il proprio. Quindi questo penetrare nell'animo umano, ecco qui il concetto caratteristico della classe, dove investire la vita integrale. E non è neanche un'espressione di fede, il discorso che dicevo prima, che devo necessariamente toccare persone di campo, questi argomenti sarebbero molti, ma non la si può neanche restringere ad un'espressione di fede, perché qui il discorso, già per il passo di Abramo, che mi verrebbe molto tempo a interpretarlo, sulla promessa e sul momento, eccetera. E una amen, amen non è così, sia così, è. E una è la certezza. Non è il credere. Credere, ricordo che diceva il mio maestro per tutto, io credo, la posso rinchiudere, non so altro che non credo in italiano, la lingua italiana, perché è così tardi, ovviamente. E diceva, io posso credere oggi in una cosa che domani posso anche non credere, questo è il vocabolo italiano del credere. Ma quando io parlo di emunà, dico amen, nel rapporto tra uomo e Dio, questa è certezza. Quando, ripetendo le parole di un nome dei nostri martiri, un paio di camera a pochi metri dalle porte dell'annientamento, dicevano anima, anima, questo senso di certezza che sarebbe venuto in Messia, allora come dovevano credere? Dopo 10 minuti sarebbero volati attraverso i cammini di queste camere, di annientamento tra i più brutali che mai siano esistiti, e che invece trattarebbe di scusarsi in questa crede di Gesù, ma i testi sono tali che credo ci sia il dovere farlo presente, che se l'uomo non siamo all'intendere posto, che se l'uomo è arrivato a superare l'orrore di quello che è avvenuto nei campi di concentramento, dove guardate così, cerchiamo di essere chiari, io non parlo soltanto degli ebrei. Il nazismo ha ammazzato il mondo, dove c'erano ebrei, dove c'era per esempio, non so, 1 milione di zingari, nessuno lo ricorda, quindi c'erano ebrei e non ebrei. Superato questo, digerito questo enorme, non so di più, orrore, questo delitto, l'umanità si è come immunizzata. Potrebbe fare ancora di peggio, senza più standardizzare come in un primo tempo, magari formalmente ha standardizzato la gente. Quindi l'impegno di quello che è successo, il valore storico, è un altro argomento che speriamo estremamente importante, perché questo non avvenga, perché vediamo quello che il mondo sta compiendo in questi tempi, questa escalation. Semmai il brutto, l'orrendo del passato avesse insegnato anche al più incallito dell'inferno qualcosa, l'orrore. Di chi l'ha visto con gli occhi, perché chi li parla ne ha visto, ma parte, ma l'ha visto. E vedete, ieri, è come uno che ha fatto un'immunità, che si è ormai immunizzato, potrebbe capitare ancora di peggio. Se ciascuno di noi non si sente personalmente impegnato ad affrontare un qualunque pericolo, non dire, hanno sparato, come hanno sparato questa sera, poche ore fa, a Casalegno, della stampa di Torino, dicendo in fin di vita, gli è toccato a lui, può toccare a ciascuno di noi. Lo scusate questo, che è stato un po' dall'emozione, anche per una persona che ricorda, alla quale faccio molti auguri, però mi pare che siamo proprio nel tema, perché il problema umano è nella sua sostanza un problema morale. Risolviamo la morale, risolviamo tutti i problemi, anche quelli religiosi, se non anche la religione terra. Quando si dice che, questo, gli amici che hanno avuto la bontà di sopportare l'altra volta, quando che una battuta che io dico molto spesso, che però sono convinto, e sono convinto di quello che dico, quando si dice che c'è la crisi oggi della religione. Infatti questo concetto che mi accennavo prima della religione, non è che la religione sia in crisi, sono in crisi i cosiddetti religiosi, che non hanno il coraggio di affrontare. La fede è un continuo porsi dei problemi, è un continuo essere intrusi. Chi crede di aver raggiunto l'ideale, la calma, la tranquillità spirituale, è al di fuori della realtà dell'uomo, deve immergersi in questo mondo, con piena responsabilità. Questo vuol dire, perché la più grande casa di preghiera non è quella, la chiesa costruita dai cristiani o la sinagoga costruita dagli ebrei, ma è il mondo che ha creato il Signore Dio. È lì che si aspetta. Noi si prega mezz'ora, un'ora al giorno, secondo i vari riti, secondo le varie religioni, ma le altre ore, quelle sono la vera preghiera. Ecco che quindi la fede, da un punto di vista ebraico, è un qualcosa che vale in quanto è confermata dalla fede. Se no, c'è Turno, grande storico, il quale diceva che la dottrina mosaica è una propaganda all'azione. Ecco la Torah. La Torah non dice che devi credere in Dio, che devi essere religioso. Per fortuna non c'è neanche la parola religione nella Torah. Questo vuol dire che è una cosa dettata da altissima sapienza. E dice il Turno, essa esige dovunque una morale attiva e non soltanto una morale passiva. Quindi questa la Torah è l'ebreo, il popolo ebraico, io devo tenermi dentro i limiti che mi sono stati fissati dall'argomento nella vita ebraica, ma è evidente che il tema potrebbe essere molto ampliato, perché non c'è dubbio da un punto di vista storico, questo sintetico, oltre al di là dell'ambiente ebraico, veramente dal punto di vista storico, perché il mondo cristiano, la comunità teologica, eccetera, questo è un compito che ogni cristiano deve seriamente svolgere. Ma è evidente che la Torah va oltre all'ambiente strettamente ebraico e approfitta a quei movimenti, questi movimenti importanti, sono nati, appunto, è nato il cristianesimo ed è nato l'islamismo. Anch'essi, sulla base della Torah, sulla base di questi pensieri. Mi veniva in mente in questi giorni, e me lo sono voluto annotare, un'immagine che può apparire un po' strana. Cioè, immaginate un orologio, un buon orologio, di marca, che rappresenta e registra la storia. È un meccanismo, e come meccanismo di questo orologio è la Torah. La Torah che spandisce su questo quadrante, secondo dopo secondo, la storia del popolo ebraico. Senza questo perfetto meccanismo, cioè direi un orologio per fatto sono famose per esiste, migliore, pochino migliore, tutta la fabbrica un pochino più in su delle altre montagne svizzere. Senza questo perfetto meccanismo non ci sarebbe per l'ebreo né una vita con un popolo ebraico, né vita ebraica e quindi né passato né presente né futuro. Questo perché? Perché la Torah, come primo indirizzo alla fede, che vi dicevo prima, deve essere confermata dall'azione, da un indirizzo temporale, storico, scandisce i tempi delle storie, in contrapposizione alla concezione pagana, greca, e gli altri popoli pagani, eccetera, che era quella praticamente spaziale. Ecco che la storia, quello che è di parola, quello che è immemoriale, acquista un particolare senso di valore educativo. Quindi la storia è, attraverso la storia, io dico che l'ebreo vive veramente, può vivere in pienezza questa sua vita spirituale che si ricollega strettamente con l'azione che c'è. Tutto un meccanismo così perfetto, tanto perfetto, secondo Midrash, che si chiede questo Midrash, come ha fatto il Signore Dio a creare il mondo? È molto semplice, ha preso il libro della Torah, l'ha aperto e leggendo quello che c'era scritto nella Torah ha creato il mondo. Allo stesso modo che il Maestro di Grasso che si collega un po' con questo, dice che il Signore Dio dedica 3 ore poi di Grasso ha delle precisioni naturalmente che possono sorprendere, ma che dedica 3 ore al giorno allo studio della Torah, lui stesso è impegnato. Ecco il monoteismo, ecco il collegamento, ecco il fatto che il divino è un qualcosa che entra, che dovrebbe entrare nella vita di ogni giorno. Non c'è, appunto per via di questo concetto monoteista, non c'è azione. che l'uomo possa sottrarsi al senso del divino. E l'azione della tradizione ebraica è estremamente importante. Noi non sappiamo quello che è importante o meno importante, lo giudichiamo molto volte in base ad un nostro personale interesse. In realtà è, come dicono i nostri maestri, che tutto è estremamente importante, anche le azioni che apparentemente possono non apparire tanto. E sempre collegato con questo c'è quest'altro concetto che si inserisce in tutto quello che vi ho detto, e cioè che se il Signore dell'uomo ovviamente ha bisogno del Signore di Dio, il Signore di Dio a sua volta ha bisogno dell'uomo. Cioè un'attività, non astrattezza, c'è un'attività che è tratta tra due soci insieme, che il mondo, la morale, la giustizia, la pace, è un lavoro di collaborazione, di costruzione tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo. Ma a questo punto io devo fare una osservazione che anche questo molte volte ho fatto e ripeto, ma credo che sia estremamente importante. La Torah è inserita nella Bibbia ebraica, è il libro dell'eccellenza, la Torah, e tutta la Bibbia poi tradotta in migliaia di lingue, ma rimane spesso un libro chiuso, cioè nel senso che non penetra nel cuore della persona, oppure è un libro che viene interpretato male, perché non ci si rende oggetto della Torah, cioè si va a ricercare nella Torah quello che si pensa che la Torah potrebbe contenere, ma che in realtà non contiene, cioè si distorce il linguaggio. La prima cosa più semplice, più elementare, è quella di cercare quello che è fin dove possibile, siamo d'accordo, non tutto è chiaro, ma fin dove possibile, quelli che sono i concetti veri, reali, i fatti. Io ricordavo recentemente alla televisione un concetto bellissimo di Escher, il quale diceva che la Bibbia ebraica, mentre nel giudicare il mondo non ebraico, la Bibbia ebraica sopravvaluta in modo a volte perfino eccessivo quelli che sono i valori spirituali della Bibbia, minimizzando i fatti, salvo poi a trovare nel Nuovo Testamento, nei fatti del Nuovo Testamento, la riconferma di quei valori spirituali che nella Bibbia ebraica sono strettamente collegati con altri tanti fatti. I fatti lì vengono decapitati, ecco allora la distorsione dell'interpretazione. È chiaro che naturalmente l'ideale sarebbe quello di poterla leggere direttamente in ebraico, questo è chiaro, è proprio recentemente si è detto così per inciso una pubblicazione di un autore che non è ebreo di San John, che parla di Oriente del Ben Yehuda, un libro pubblicato poche settimane fa, eretico, in cui si vede come una persona è riuscita a riportare l'ebraico, e anche questo sono degli argomenti sui quali metto soltanto dei punti interrogativi, perché sono convinto che l'autore più abile o il teologo più acuto, ce ne sono tanti tra gli ultimi, ma non riescono a dare una risposta esauriente. Però è un fatto che il greco più o meno è diventato il tormento degli studenti, non è la lingua parlata in greco, l'esperanto è diventato un ebreo in greco, però per il mondo con molta fatica. L'ebraico è diventato, che per parecchi secoli era rimasta la lingua, diciamo, riservata per un ristretto numero di studiosi, pur non essendo mai una lingua morta, ma è diventata per merito di questa lingua, la lingua dell'operaio, del contadino, mantenendo tutta l'armoniosità nella sua struttura antica, tutta l'armoniosità della sua lingua. Che cos'è questo? Non lo so, è un fatto, lo registra come storico, cioè sul punto generativo, ha un suo valore, perché con le parole, i verbi, le radici, conservano ancora dei valori autentici come noi possiamo trovare tra le pagine della Bibbia. Qui, in effetti, c'è la lettura della Bibbia nella lingua originale e traducente, è dico che vi faccio un lungo discorso perché sapete che molte volte le traduzioni sono di tradimento. E poi anche il modo di giudicare la Bibbia, quindi anche la Torah. È interessante che là, questo in una trattazione, un suo commento proprio alla Torah, è citando un passo di Harari sulla letteratura e tradizione, un libro pubblicato molti anni fa, Diceva tra l'altro: il più grande torto che si possa fare ad un'opera letteraria, ad un'opera d'arte, è di non considerarla tale, di cercarvi altra cosa oltre che l'arte, altra cosa che la letteratura. Questo torto è stato fatto per molti secoli e si fa ancora all'antica letteratura ebraica. È un male incontestabile di aver considerato per generazioni e generazioni, una voce un po' delicata, ma mi pare efficiente un po', le scritture degli ebrei solo come scritture sacre, cioè come scritti esclusivamente religiosi, santi, divini, rivelati, cosa che in realtà nel mondo ebraico non c'era. Questo portava questo violento distacco che è avvenuto, almeno per parecchi secoli nella Chiesa. Questa Chiesa sta prendendo coscienza di altri elementi, però portando un distacco violento tra quella che era la realtà della Chiesa. Per vivere e non per volare, per distaccarsi. E quindi dice, considerandoli esclusivamente religiosi, santi, divini, rivelati, mentre si sono innanzitutto ed essenzialmente libri letterari, opere umane, profondamente umane. Sarebbe certo improprio chiamarle opere profane, se con questo termine non si volesse sottolineare il senso reale umano dei libri biblici, se non si intendesse dire che quelle opere non sono state composte né raccolte allo scopo di essere santificate, ma che sono prima di tutto opere vissute da tutto un popolo di lavoratori, di agricoltori, di pastori, di guerrieri, di poeti, di uomini, insomma, che agiscono, lottano, soffrono, amano, odiano, piangono, ridono, cantano, pregano, si rivoltano, protestano, acclamano, hanno nervi, passione e volontà. In tutto l'Antico Testamento non c'è una sola espressione che dichiari che gli scritti ebraici sono santi, cioè che li considera l'appannaggio di una casta sacerdotale o di una classe privilegiata qualunque. La letteratura ebraica apparteneva e appartiene a tutto quanto il popolo. Ecco, l'argomento ci entriamo molto bene in questo. Ai piccoli come ai grandi, ai poveri come ai ricchi, agli ignoranti come ai dotti. La Torah è il bene popolare per eccellenza, tanto che liberato la fiducia che ne ha la Torah usa un linguaggio che è alla portata dell'uomo, che l'uomo lo può capire. Solo a Saltardi, verso l'era cristiana e anche molto tempo dopo, fu dato il nome di sacre scritture agli scritti biblici, anche da parte degli ebrei, ma siamo già in fase di assimilazione col mondo circostante. Si sono persi infatti i valori originali non entro in tanti particolari perché penso che questo faccia parte poi dell'argomento che secondo il programma appartiene alla prossima conferenza. Non ho voluto sottrarre quello che a mio avviso ritenevo di competenza, cioè vari argomenti, per esempio il concetto dell'amore che è una creazione ebraica e che poi ci parlerà, lo spiegherà anche molto più ampiamente, perché quando dice che sì, quando il forestiero abiterà tra di voi, tu lo tratterai, beata, usato lo stesso sistema, camofa, chi ha il coraggio di dirgli che questo è riservato soltanto al popolo ebraico, all'esclusione degli altri, io almeno te lo dico che non sono ebraico. Nel rapporto dell'uomo verso il bene altrui, c'è tutto un insieme, il concetto della giustizia e la famiglia, la carità, ci sono tutti questi vari argomenti, l'educazione, questo penso si imprende, c'è un altro momento nel particolare, che si ricollega anche il mio ricordo giovanile, nella preghiera di tutti i giorni, gli ebrei dicono, appunto, ripetendo la pasta, il regno, la vita del sesto, ma fatto per il coso, invece montando la mela, per insegnare i tuoi figli quando sei in casa, quando esci, quando ti colchi, quando piangi, non c'è un momento della vita ebraica che si sottragga proprio a questo, quello che vi dicevo prima, al senso della Torah, cioè al senso del divino. Ogni azione diventa, diciamo, tra virgolette, nel senso del discorso un po' sacro, per quello che bisogna, cioè deve essere fatto in modo che sia aperta la presenza del divino in ogni azione, ma non un'impresa. È un'impresa grande, ma è l'impresa che il Signore Dio ci ha dato. E se non state succedendo le cose che succedono è perché c'è questa rottura, c'è questo rifiuto da parte dell'uomo, perché io sono sostengo sempre che il fatto che Dio ha fatto con l'uomo è giuridicamente un fatto unico, perché nel fatto le due parti si impegnano a osservarli. Ora, delle due parti che osserva sempre il Signore Dio, deve vedere che poi con la sua volontà, con la sua generosità, con la sua misericordia, chi tradisce non può essere l'uomo. Però il compito è educativo della Torah, è una continua educazione. Il maestro, anche grandi maestri in ebraico, il Talmid, si deve essere sempre degli studenti, sempre di approfondire la parola di Dio, di studiare. Il giorno in cui uno capita, e non è raro, io mi considero sempre studente, non so anche per così, per motivo personale, perché gli studenti di solito sono giovani, se ne posso illudere neanche di questo giorno, ma e ce ne sono anche di quelli che credono di essere diventati, di aver terminato il ciclo studentesco e di essere diventati professori, di sapere tutto. Ora, quello che non è più in grado di imparare niente, non è neanche più in grado di imparare, di insegnare, meglio che vada in pensione, è la cosa migliore. Quindi, soprattutto in un argomento come questo, tutti quanti devono sempre considerare i movimenti dei studenti, e in realtà, anche con tutti i titoli inventati nella più aberrante fantasia umana, il titolo più bello, quando viene meritato, e oggi si contesta anche quello, è il più bello, lo studente, che poi si diventa poi studioso ancora meglio, va bene? Ma comunque lo studente è già un titolo che mi pare veramente nobile nel senso vero della sua espressione. Ora, detto questo, alcuni esempi che io vi posso portare, naturalmente anche questi molto rapidamente, che sono tratti dalla tradizione ebraica, in particolare dalla Mishnah. Io ho scelto qualcosa da quel trattato che ha avuto perché la voce massima dei padri, dove c'è questo continuo leitmotiv sulla Torah. Non c'è occasione in cui non venga fuori anche per quelle cose che chi le vede dal di fuori, dice le giuzze, le particolarità, la rigidità, ancora pochi giorni fa. E io, è una persona che le cose le conosce, le sa, dovrebbe conoscere anche per tanti motivi, anche le cose brave. Mi è scappato sulla stampa la rigidità della legge mosaica, ma la rigidità è giudicata da quelli, e molte volte anche da ebrei, che vivono al di fuori degli ebrei. Perché se uno vive al di dentro e segue e cerca di realizzare, come io brevemente ho cercato di tracciarvi questo quadro, eseguire la parola di Dio nelle grandi e nelle piccole cose, il gioco della non è facilità, non è, se Gesù dice non sono venuto qui per cambiare una iota, non l'ha detto iota esattamente Gesù, non l'ha detto iota, perché lui l'ebraico lo sapeva, c'erano molto bene. Quindi ecco che io ho attinto da questi maestri una rapida carellata su una parte. Per esempio, siate cauti nel pronunciare un giudizio, allevate molti allievi e fate una siete intorno alla Torah. Con questa continua preoccupazione di trasmettere, di avere degli allievi, di diffondere la parola di Dio, così in modo che venga realizzata. E ecco le norme. E quando uno dice, vabbè, hanno messo tutte queste norme intorno alla Torah, per di sé. E io non vi posso portare dei particolari, di quella che può essere la vita odierna vissuta ad un certo livello, perché non so come sia fatta una vita, sarà una colpa mia, lo confesso con molta umiltà, forse qualcuno lo sa, ma so perché leggo sui giornali di tutti questi macchingegni per difendere la vita, per difendere quello che c'è dentro, perché per il proprietario, che gode di un censo, si diceva, una volta, va bene, e evidentemente quello che c'è in casa è prezioso e l'ho tenuta e cerca tutto il possibile per difenderla. L'ebreo attraverso i secoli ha trovato un modo di poter difendere la Torah, e credo che nonostante gli sbandamenti che da resto avvengono in tutti gli ambienti, deve anche saputo difendere abbastanza bene, se ancora oggi c'è un ebreo che è discendente, come voi sapete, anche questa è una delle vecchie battute della vecchia scuola parivalca, che Gesù in gran parte condivideva, e qui che vi parla, questo vuol dire che la Torah sì. Il mondo poggia su tre cose, sulla Torah, sul servizio sacro e sugli atti reciproca carità. Noi dobbiamo soffermarci naturalmente sul tema che ci siamo proposti. Quindi è l'insegnamento, l'ammaestramento veramente continuo. Quindi la Torah è una delle basi della vita ebraica, il sistema divino. È un dovere, è un dovere. Fatti un maestro, procurati un maestro. Maimonide diceva, guarda, Maimonide era in tutti i suoi vari aspetti, si dimostra come un uomo di grandissimo ingegno. Dice anche un maestro può che sia, ma che sia almeno, è sempre preferibile a non averne nessuno. Una persona modesta, con la quale tu puoi discutere, tu puoi poi un maestro che è un pochino, a un certo livello un pochino più in su di quello come minimo che chiedeva Maimonide, è un maestro che insegna sempre con grande passione, perché sa che se dà, riceve dagli allievi. C'è sempre uno scambio, un maestro che vale qualcosa. Bene. E quello che insegnando però riceve al colloquio è sempre utile, bene, proprio per quello, perché c'è uno scambio. Almeno diceva anche un maestro quel che sia, ma puoi vederlo, senza maestro non puoi stare. Poi ama il lavoro e odia il potere. Guardate, queste sono parole molto antiche, no? Perché oggi si direbbe invece ama il potere e odia il lavoro. E non cercare, sono messi insieme. Non cercare di avere dimestichezza con i grandi. E immaginate se io vado per terra con un cartello di questo genere, mica le gambe mi sparano dalla testa ai piedi, neanche mi fanno ritirare perché è pericoloso, potrei anche fare una propaganda delle piedi anche nel centro di cura. E poi addirittura un altro cartello, ve lo immaginate, addirittura sparerebbero con le bombe atomiche. Chi non studia è degno di morte, perché è una forma di suicidio, è una carica di studio. Va bene? Andiamo per strada così, portiamo, dice, ma scusi, ma lei dedica gli ufficiali, sono matto. Io faccio gli affari miei, dicono un'espressione così colorita a Roma. Oh, fa dello studio un'occupazione fissa. Non è studierò domani, no? È come certe botteghe, almeno in Piemonte, non so, che qui forse certi problemi non si trovano. C'è un cartello che dice oggi non si sta freddo, domani sì. E quando uno mi dice devi studiare, hai ragione, mi hai convinto, guarda, da domani, e io dico tu non studierai mai, perché una delle mie teorie, così come ho avuto la persone di una certa età, ma certi bambini, io dico è inutile fare di grossi programmi, ma dico una persona, tutti sono impegnatissimi, non c'è una persona con quale si parli che dica io posso disporre di un po' di tempo, ma tu non hai un'idea, ecco, io non ho un'idea. Sono tutti estremamente occupati. Allora, a queste persone che sono così spaventose, brutalmente, qualche volta anche qui, no? Brutalmente occupati, io dico, senti, 10 minuti o 4 ore al giorno, lo trovi, lo puoi trovare. Comincia a dedicare 10 minuti al giorno di studio. Studio della Torah, studio della Torah di Dio. Avendo un pochino di tempo di più, magari un quarto d'ora. Ma non dire che incomincio domani, quindi 10 minuti e comincia di questo. E, per esempio, se tu hai imparato, perché per esempio c'è anche questo, ma scusate, mi pare che è anche molto interessante, quando lo studio in un'occupazione fissa, stando in casa, camminando, quello che dicevo dello Shema, in un trattato, in un altro, c'è scritto, ci sono nella giornata 12 ore, quello che dicevamo prima, durante le prime 3 delle quali il Signore siede e si occupa della Torah. C'è anche qui, dice appunto a questo punto, si dovrebbe dedicare quindi proporzionalmente il Signore che il Signore dedica a te, che ne dovremmo dedicare noi. E Rabbi Shimon e Eleazar disse, hai tu veduto una bestia o un uccello esercitare un mestiere eppure si trovano il loro alimento sempre da qui? E in un trattato di Giulio Cinci c'è scritto, io non ho mai veduto in vita mia né un cervo che vende fichi, né un leone che fa il stracchino, usavano allora per espressione di mestieri semplici, no? Che oggi come vede cosa vuol dire per il stracchino, cosa vuol dire vendere fichi, no? Una volta che è un negozio. Eppure essi trovano da vivere senza mestieri. Non ho bisogno di richiamare la vostra questione sul passo di Matteo, dove dice guardate gli uccelli del cielo, non seminano, eccetera, pure il Signore. Volete che approfondendo certi argomenti si trova poi questa convergenza di un'idea. Lo studio della Torah deve essere accompagnato, dicevano i nostri antichi, anche da un lavoro manuale, dalla fatica. E proprio perché attraverso il lavoro, che il lavoro viene appunto ad essere uno strumento validissimo di conferma di quello che uno è uno studio. Ecco, non dire quando avrò tempo studiato perché potresti non averlo più, lo sappiamo già in questo tempo, eh? O chi aumenta la Torah aumenta vita, chi aumenta il studio aumenta sapienza, anche se secondo il Corriere chi aumenta sapienza è un errore, non è mai. Se hai imparato molto per A, non te ne fare un merito, perché non sei stato creato per questo. Ah, io se possiedi, perché dice, se tu sei tutto il commento che fa l'arte, nella sua visuale apparente economia, ma andando molto dritto per le tue strade, dice, se tu sei un grande studioso e possiedi un'enorme erudizione, dice sempre che la mia comando di dire, no? E se non c'è libro che tu non abbia letto, disciplina che tu non conosca, non te ne fare un merito personale. Non credere di aver compiuto un impresa straordinario. Hai fatto il tuo dovere. Hai fatto il tuo dovere. Non hai fatto che esercitare quell'intelligenza che Dio ti ha dato, perché tu sei stato messo al mondo per imparare, conoscere la vita e viverla umanamente e moralmente. Quindi, tanto meglio conosci la Torah, tanto più vivi in questa atmosfera. Ricordando i tristi avvenimenti degli studi dal testo quando facevo il liceo, no? Leggo questi versi appunto ricordando allora, ma adesso non so, non faccio pace, considerate la vostra semenza, se fatti non fosse a vivere come brutti, ma per servire con tutte conoscenze, le tutte conoscenze è anche questo. E Rabbi Eliezer ben Orcos, è un'espressione questa che è stata poi ripresa in una lettera di uno dei campi di concentramento, con un altro in una finale ben diversa, perché dice, se tutti i mari fossero inchiostro, e tutti gli stagni penne, e cielo e terra pergamena e tutti gli uomini amanuensi non basterebbero per scrivere la Torah che io ho studiato, e quello del campo di concentramento diceva non basterebbero per descrivere i dolori che abbiamo vissuto, che viviamo, che è stato riportato anche in alcune pubblicazioni. Per esempio, mettiti in grado di studiare la Torah perché essa non ti viene tramandata in eredità. Vedete questo rapporto continuo tra Torah e vita. Non pensare, ma non è un'eredità, non è una questione del principio ereditario, bene? È una conquista, la vita morale è un qualcosa che ciascuno ha un senso soprattutto di responsabilità. Io direi che se potessi un pochino allargare in certo aspetto questo senso di responsabilità del vivere, del sapere vivere, questo non si ottiene. Si possono ereditare dei beni, si possono ereditare delle virtù o dei vizi, ma questa linea, cioè l'insegnamento, può essere un aiuto, ma è un qualcosa che qualcuno deve far proprio, non per sentito dire, ma deve vivere, deve, io dicevo prima, la vera fede è chi affronta ogni giorno i problemi e continuamente in crisi per superarli e per vincere. Ecco, questo è quello che, avendo ascoltato il giusto insegnamento, rivive personalmente, con la propria fatica, con il proprio sacrificio. E allora ecco che acquista la conoscenza della Torah. Fa che tutte le azioni, infatti, la massima si conclude dicendo fa che tutte le tue azioni abbiano per fine il cielo. Cioè non per l'interesse, perché se io compio quello che si dice in ebraico, la mitzvah, cioè compio il mio dovere, fa che tutte le azioni, difatti, questa mattina si conclude dicendo fa che tutte le azioni abbiano per fine il cielo, cioè non per l'interesse, perché se io compio quello che si dice in ebraico, la mitzvah, cioè compio il mio dovere, nella speranza di conquistarmi una poltrona di prima fila nel mondo del di là, e io faccio un commercio, non è certo lodevole, non è questo che il Signore vuole. Direi che è un po' la concezione cristiana, il dovere, fare il dovere, la mitzvah, cioè il fatto, dicono i nostri maestri che il premio che lo tiene nel compiere determinati atti, soprattutto atti di mitzvah, cioè la fare il proprio dovere consiste, il premio consiste in te, nella possibilità, non in tutto l'Italia, nella possibilità che il Signore ci ha dato di compiere il più grande premio della persona. Dunque, questa mettiti in grado di studiare la Torah, perché essa, abbiamo visto, che non viene tramandata. Ma un'altra cosa che può sembrare strana, molte cose nel mondo ebraico fanno strano, soprattutto perché non si conosce. Due persone che si trovino sedute insieme, senza ragionare tra loro delle cose della Torah, non sono che un ritrovo di esercizio. Dimenticare, va bene? Si possono fare una grande quantità di discorsi, le cattive compagnie, i cattivi indirizzi si prendono alla tavola non perché si mangia, perché il parlare, la notizia occasionale che si fanno possono portare su una tavola. La tavola nella tradizione ebraica, quando l'ebreo fa ogni giorno la benedizione sul pane, intende il pane sul sale, e il grado di energia che è il grado di sale. È una bella cosa, tra l'altro, nella preghiera, diciamo preghiera, questo è un discorso molto complicato, ma nella preghiera che segue il pasto, che l'ebreo ringrazia il Signore di Dio perché gli ha dato con mano aperta, generosa, benigna, e lui non ha dovuto ricorrere all'umiliazione di chiedere all'uomo, il quale dà sempre in modo molto limitato e di cattiva voglia, e umiliando il corpo. Grande ringraziamento. Che nessuna parola. Il sale, che cosa rappresenta il sale? Il sale veniva sparso sull'altare nella sede di Giunta. L'uomo si siede a tavola e la tavola diventa un altare. Cioè è un luogo dove l'uomo si deve mangiare per poter vivere, non vivere per mangiare. Bene. Quindi tutto questo, anche in verità, ecco quindi tutta questa mondo particolare dell'assunto, dei cibi, eccetera, perché il mangiare diventa una cosa seria, diventa una cosa importante. C'era Voltaire che, essendo naturalmente particolarmente ironico contro tutti, figuriamo che se non aveva anche messo in lei, anche gli offriva una maggiore possibilità al suo spirito per lui intelligente, perché la vastità degli argomenti che gli offriva meglio lei potevano aumentare la sua spinta antisemitica di stile francese, no? Quindi di moribile. Diceva, gli ebrei fanno scendere il Signore di Dio perché non hanno tempo la vita. Non c'è niente che si nasconda al Signore di Dio. Perché Dio è dappertutto. E questo proposito mi ricorda una cosa estremamente curiosa, bella, secondo me, parlando con un deputato israeliano,
Perché là dove non lo cercano, poi potete immaginare come si è allargato il discorso verso certi posti del mondo, perché là dove non lo cerchi è come purtroppo che noi non ci sia, infatti succede per il senso. E io potrei continuare con queste situazioni. Che sono veramente, ciascuna di queste potrebbe offrire evidentemente ampio campo di meditazione. Ecco, se non c'è Torah, per esempio, non esiste neppure costume morale, ma se non c'è costume morale non ci può essere neppure Torah. Questa reciprocità, questo intarsiarsi dei tanti elementi, la mentalità occidentale è molto restia perché vede tutto così, a scompartimenti stagno, separati. Ecco il monoteismo, va bene? E quindi se non c'è Torah non esiste neppure costume morale. Se non c'è costume morale non ci può essere neppure Torah. Se non c'è sapienza non c'è il nome di Dio.
la disciplina era cosciente, il principio della sapienza, il timore della realtà di Dio. Ma senza timore di Dio non ci può essere sapienza. Se non c'è conoscenza delle cose, non ci può essere comprensione. E il discorso che si potrebbe fare, non immaginate, i giudizi che ti danno senza capire le cose, senza volerle capire, senza volerle approfondire. La sede di Sinai dice proprio l'ebraico alle fasi del Sinai quando sente le dieci parole di scopo. Saremo e ascolteremo. Il contrario, no? Perché soltanto se tu fai e operi ti rendi conto della validità di un'affermazione. Mentre molte volte, io credo che qui non ho bisogno naturalmente, di portare degli esempi, perché di parole, che sta diventando, è già diventata la più pericolosa delle droghe che stiano propinando alla gente. Di concetti, tutto bello, in forma astratta. Scendiamo giù, troviamo soltanto il maciuto, scusate. Perché non si agisce, non si opera. Ma parole sì, tutto bello, tutto alto, tutti i grandi piani, ma poi scendiamo giù, troviamo la miseria, troviamo la depravazione, troviamo la violenza, troviamo il crimine. E poi viene camuffato con dei discorsi, ma hanno perfino formato delle parole, io ho preso dei giornali di testo, sono completamente diventato analfabeto, sono delle parole, non riesco neanche a sapere che cosa vogliono dire. Si sentono dei discorsi, non soltanto di uomini politici, dei vari campi, discorsi che chi li capisce? Io vorrei chiedere a uno di questi, che mi scusi, ma lei sa cosa ti dice? Questo distacco violento che porta alla violenza, perché non c'è la comprensione, non si vuole capire, quindi non si agisce. Ma senza comprensione non vale conoscenza. Se non c'è farina non c'è farà, se non c'è farà non c'è farina. Perché qui c'è un passo, mi pare, se non erro, di Lattes che commentava questo. L'ultima battuta qua, in cui diceva l'uomo, è vero che nella Torah è scritto l'uomo non vive di solo pane, vive la Bibbia, ma vive di tutte quelle cose che sono espressioni della parola di Dio, che è il passo di Deuteronomio, però vive anche di pane, del quale non si può fare a meno. Non si predica nella Bibbia l'ascetismo, né il materialismo. Non si fa dell'uomo un essere che vive una vita astratta in un mondo fantastico senza necessità corporea, ma d'altra parte si dà valore all'educazione del suo intelletto se riconoscono le sue necessità spirituali, i suoi diritti e i suoi doveri morali. Oggi questo problema viene affrontato in una chiave nuova, ma sia chiaro che questa non soltanto è un'idea antica e draga, ma per usare un'espressione, io cerco un po' di andare alla moda, anch'io dopo per volta, una certa fatica naturale, ma non si tratta di compromesso. Se non c'è farina non c'è farà, vuol dire io ti do tanto di quei compromessi oggi suonano sinistramente. È proprio il compenetrarsi dell'uno e dell'altro, in questi valori insieme. E lo studio, la farà viene data, viene data dopo che ha sofferto quello che ha sofferto, il Signore gli dà la mano, lo cura, come si cura un malato, e poi gli dà la mano. Noi assistiamo al dare di leggi, parte, sotto le quali non c'è farina nazionale. E anche lo studio, colui studia allo scopo di insegnare, viene data la possibilità di studiare e di insegnare, un po' l'argomento a cui avevo accennato prima. A colui che studia allo scopo di mettere in pratica ciò che ha appreso, viene data la possibilità di studiare, di insegnare, di osservare e di eseguire. E tutto, io mi rendo naturalmente conto, anche in base alla mia esperienza personale, quando ho approfondito questo argomento, e quindi le prime volte quando mi avvicinavo, sono nato in Europa, non è colpa mia, spero che il Signore Dio la prossima volta, secondo me, con una mentalità tipicamente occidentale, per cui c'è tutto questo funzionamento. Adesso non parliamo poi di certe attività professionali, per cui evidentemente se uno va dal medico e poi mi cura fin qui, poi c'è lui e dice no, guardi qui, io non lo so niente, vada da Luca lo specialista. C'è tutto l'insieme, invece, è una valutazione specificamente orientata. Questo sguardo che è nel più vasto orizzonte, che comprende tutto, che non esclude niente, perché è l'uomo fatto, c'è scritto nella Genesi, l'uomo fatto, dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E dopo dice, Signore, fece l'uomo a sua immagine, non parla più di nulla. Dicono, come mai? L'immagine, dicono, i nostri maestri, è quell'afflato, il divino, che il Signore ha trasmesso all'uomo. La somiglianza, quella che nel grosso dice mi fa insegnare, è il tentativo, è il compito dell'uomo, quello che deve fare l'uomo per avvicinarsi a Dio. Che il Signore ci metta una mano, che il Signore ci aiuti, no? Sì, il Signore aiuta, i miracoli avvengono. Ogni giorno c'è un miracolo, basta vedere il sole, quando spunta, c'è una preghiera ebraica, che il Signore che rinnova ogni giorno il mondo, e le teorie della fisica moderna c'è proprio questo, c'è questo rinnovamento, è un miracolo, tutti i giorni. Però i miracoli, io credo, sono convinto, me lo bisogna sapere di meditare anche questi, non sono gratuiti. A un certo momento l'uomo deve a un certo momento dimostrare una onesta disposizione a rendersi meritevole persino del miracolo. E chiunque rispetta la Torah viene rispettato di stesso dalle persone, mentre chi disonora la Torah è di stesso è oggetto di disonore da parte degli uomini. Questo è questo modo di affrontare con dignità la propria identità ebraica, correndo dei rischi, qualunque essi sia. Non nascondendosi mai, la viso aperto. È un'impresa che non soltanto nel passato, ma ha rappresentato anche negli anni recenti passati, rappresenta oggi dei pericoli che potrei raccontare anche non sono intenzione del nome della cosa. Ciononostante, sempre a viso aperto, faccia a faccia. Perché io so che quello che faccio lo faccio secondo coscienza. E so che non sono solo, anche quando apparentemente lo sono. Chi osserva la Torah nella sua miseria finirà per osservarla nella ricchezza. Chi la trascura nella ricchezza finirà per osservarla per osservare anche nella miseria. Quindi è una parte del cibo quotidiano che fa parte della vita ebraica continuamente, così l'occuparsi del proprio lavoro, però fino a un certo momento, fino a un certo punto, ma in un modo tale che non si sottragga allo studio della Torah. Gli affari, commenti all'Ates, non sono favorevoli allo studio. Credo che abbia ragione. E tanto meno ai problemi della filosofia, della teologia, o alle severe cose della morale. Gli affari con la morale, molte volte, sembra meno, si scoprono. È necessario perciò che l'uomo non si lasci sopraffare dalla sete del guadagno, né trascinare nelle spire degli affari per poter almeno qualche ora del giorno dedicarsi allo studio della dottrina della sua gente. Ecco l'ozio in latino, che non voleva dire per niente, voleva dire impiegarlo utilmente, lavorare e studiare. E questo, l'altro consiglio di andare a cercare appunto per trovare il maestro, di andare in una sede di studi, se tu vivi in un punto dove non c'è cultura, dove non c'è vita ebraica, dove non c'è un maestro, mettiti in giro, certo, non puoi rimanere in sé. Una frase molto bella, piace Dio Signore, Dio nostro, che sembra la conclusione di un trattato, di un inserito qui in questo massimo di Italia. Dio nostro, Dio dei padri nostri, fa che sia riedificato il santuario presto ai nostri giorni e che noi abbiamo parte della sua terra. Questa invocazione avviene di partecipare direttamente alla vita normale di ogni popolo, anche io sono un popolo, la gente se lo dimentica, poi c'è il complesso che dura quando vede che ci sono i massacri che ci sono, ma devo dire che questo complesso viene superato con molta disinvoltura, però nonostante tutto è un popolo che ha diritto a vivere secondo le sue tradizioni. Se esiste una vera democrazia, gli ebrei che si sono battuti per secoli per avere l'uguaglianza dei diritti. Come tutte le minoranze devono avere il diritto di vivere in modo diverso dagli altri e di essere rispettati come ancora devono certamente rispettare. Lo studio della Terapia, invece, per quanto riguarda, incomincia 5 anni, guardate adesso le grandi teorie che vengono fuori, no? Che cominciano a insegnare ai ragazzi perché già quell'età lì sono svegli. Hanno fatto veramente, hanno scoperto l'ombrello, come si dice. Quindi a 5 anni cominciare lo studio della Bibbia, 10 la Mishnah e così via via. Non c'è un momento di fine, alla fine dell'età. Gli orientali, che nel punto antichi sembrava che avessero questo senso di acuta visione della Torah e delle possibilità umane, ci rendevano conto che l'insegnamento era incominciato. C'è ancora una frase che vi voglio ricordare, rivolgila perché la Torah, perché in essa c'è. Ora, questa consapevolezza che nella Torah l'ebreo poteva trovare tutto, è stato quello che ha accompagnato l'ebreo attraverso i secoli e che gli ha fatto sentire il senso della libertà morale, della libertà spirituale. Ha superato le persecuzioni, ha superato i roghi, le cazzate, tutto quello che tutti lo sanno, ma però che non se ne dà. E io stesso sono molto dubbioso, incerto, sono proprio per carissimi limiti a parlarne, perché molte volte sembra che uno voglia fare il vittimismo, ma io ne parlo, ogni decido ne parlo, perché siccome io non ho mai chiesto niente a nessuno, mi sono sempre un illustre prelato durante una guerra in una breve conversazione, mi disse: figliolo, abbia fiducia in Dio. E io gli dissi: eccellenza, lei ha ragione, io ho sempre avuto fiducia in Dio, oggi più che mai, perché se non è il Signore ad aiutarmi, mi dice lei, chi mi aiuta? E lui mi batte la mano sulla spalla, dicendo: hai ragione. E quindi questo ha dato sempre una grande forza al popolo ebraico di vivere attraverso i secoli chiuso nei ghetti, salire sui roghi, affrontare qualunque sacrificio, qualunque persecuzione, perché spiritualmente l'ebreo era lì. E che nei ghetti, quando venivano chiusi i portoni dei ghetti, l'ebreo ritrovava tutta la sua dignità che gli veniva dalla parola di Dio. Perché quel gruppo di ragazze che Auschwitz, avendo ottenuto per trucchi così, sono narrati, del resto in un libro un po' di carino, da prigionieri francesi di guerra, tra i quali c'era un ebreo, un po' di farina, hanno fatto delle mozzotte microscopiche che hanno distribuito e celebrato il Pesach. Erano lì, nel campo di sterminio, e vivevano nella più grande libertà morale su di noi. Questa è la Torah. Io potrei concludere questa mia conversazione facendo presente che non a caso tutte le feste ebraiche sono sotto il simbolo della libertà. C'è un Midrash, Davide parla delle 10 parole che erano incise, Harut, no? E dicono altri tra Harut e la Herut, non leggere incise, ma leggere libertà, perché nella parola di Dio c'è la libertà. E se voi volete una parola, intanto Mosè stesso, che tra l'altro guardate il caso, sempre scusi, grandi compromessi, ma Mosè stesso è un grosso personaggio, quello che scrisse a Roma, e Gerusalemme era chiamato anche Rabbino Rosso, per le sue, infatti è stato a contatto con i grandi maestri del materialismo storico, eppure aveva dentro di sé un qualcosa che manteneva questa teleselezione diretta, perché noi non possiamo attraverso il soggiorno alla fine, no? Per metterci in contatto con Dio, abbiamo la teleselezione diretta, proprio per quello che vi dicevo, c'è un contatto diretto, quando cercatemi e in qualunque luogo invocherete, mi troverete. Diceva modo moralmente è libero è soltanto quell'essere che vive secondo la volontà e coscienza, conforme alla sua vocazione, e la cui volontà corrisponde alla legge e alla volontà di Dio. Qualsiasi altra forma di volontà è arbitrio. Ma vi dicevo, tutte queste nostre teste, guardate per esempio, come Karl Turing rappresentano la libertà dalla persecuzione raggiunta dopo dure prove e difficili imprese. Questa è la libertà dalla schiavitù. Shavuot è la libertà che è quella spirituale, riceve il popolo ebraico, riceve la Torah. Rosh Hashanah e Kippur, l'uomo fa un esame di coscienza e si libera da tutti quei sentimenti, da quelle passioni che possono condurlo, possono averlo condotto sulla via del male. Sukkot è la libertà dal bisogno, ogni contadino raccoglie i suoi prodotti. Ed ecco quello che vi dicevo prima, che è molto bello, non essere legati, questo è uno scritto del Segre, non essere quindi legati alla gravosa schiavitù di dover difendere né dai goni degli esseri mortali, né dai loro prestiti, ma, tra virgolette, essere riconoscenti solo a Dio e per la sua mano piena, aperta, santa e benevola. Il sabato, con il suo riposo settimanale, tutti si sentono liberi dalla preoccupazione del quotidiano lavoro. Non c'è più nessun padrone, ce n'è uno solo, è l'esaltazione di Dio, che è il padrone di Gesù. Siamo tutti uguali, quindi spiritualmente più vicini gli uni agli altri. E Matzneu è il giorno, appunto, che dopo molti secoli si è raggiunta la festa della libertà nazionale, che è un po' il completamento di tutte queste forme di libertà. Terminerò la mia conversazione citando le parole che molto spesso io stesso ho sentito ripetere dal mio carissimo amico, finito anche lui nell'Auschwitz, il Riccardo Pacifici di Genova, uomo molto dinamico che rimase sulla breccia fino all'ultimo momento, e questo fu uno dei motivi che ho preso, assistendo, facendo l'impossibile di giorno, di notte, spostandosi da quella Genova che era diventata una trappola per tutti coloro che non erano né fascisti né nazisti. E anche nei momenti difficili, io ero a Genova un anno e mezzo prima delle liste deportate, anche in conversazioni pubbliche limitate, controllate, perché i pericoli erano quelli che erano, diceva, e lo dice anche ad un gruppo di ebrei, perché continuò la sua missione, la divinità anche nel campo di concentrazione. Diceva una cosa molto semplice, molto umana, molto bella. Diceva, cari fratelli, con il libro della Torah sotto il braccio possiamo andare ovunque e non dobbiamo avere paura di lui. E andò con il libro della Torah sotto il braccio dentro alla camera.